Io voglio sottolineare un aspetto che sia il professore Lupo che Michele Stabile hanno evidenziato, cioè un'evoluzione di un'antimafia che diventa, da noi siamo l'antimafia di classe, quindi politica, dopo gli anni 70 diventa invece un'antimafia molto più ampia, unitaria, trasversale. E Michele Stabile, che testimone assieme a me di questa evoluzione, il famoso triangolo della morte, dove la presa di posizione della Chiesa e la presa di posizione anche della società civile diede luogo al primo comitato popolare di lotta contro la mafia, che generò quella prima marcia che adesso ricorderemo il prossimo 26 febbraio, perché quella strada, che era la strada dei palloni usata dai killer mafiosi per scappare di solito dopo i tanti omicidi che commettevano, oggi sarà intitolata 26 febbraio prossimo appunto all'antimafia, 26 febbraio 1983, per dire che insomma, siamo testimoni, diventate testimoni d'epoca, diciamo, in questa cosa. Allora, le domande vengono alle varie scuole collegate, liceo d'Este di Mantova. E ne prendiamo atto, vorremmo precisare che Ruffini era di Mantova, non sappiamo se andarne fieri, ma questo siamo... Liceo Fermi di Ragusa. A mio avviso, nell'esaminare il legame tra la Chiesa e la mafia non basta solo considerare la condanna contro il comunismo, ma bisogna pensare anche ai vantaggi che la Chiesa otteneva accettando la presenza mafiosa. La Chiesa istituzione opera da subito, già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, contro il comunismo, con le associazioni guidate dal dottor Gedda. In Sicilia la cosa è ancora più ampia e il legame è più antico, penso ai parenti del capomafia che erano uomini di Chiesa. Parla di quello di Mussomeli, di Genco Russo e del capo di Villalba, il cui fratello erano appunto preti e un altro suo parente addirittura vescovo. Poi Monsignore, e Dal Falcone e di Loano, Liguria. Liceo Scientifico Statale Odierna di Palma di Montechiaro. Nel mese di ottobre del 1212 il questore di Agrigento e l'arcivescovo vietano i funerali di Pietro Ribisi di Palma di Montechiaro. Ribisi stava scontando il carcere a vita perché condannato in via definitiva in quanto il killer del giudice Saetta e del figlio Stefano, uccisi il 25 settembre del 1988. L'arcivescovo Montenegro negò anche i funerali a Giuseppe Lomascolo, presunto mafioso di Siculiana, morto 5 giorni dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione Nuova Cupola. Dal Falcone di Loano e Liguria, se l'Italia fosse uno Stato veramente laico, con una vera separazione tra Stato e Chiesa, sarebbe più facile vedere la mafia? Punto interrogativo. Liceo Scientifico Statale Sempre Odierna di Palma di Montechiaro. Vogliamo ricordare che le celebri omelie di Pappalardo gli costarono l'ostracismo dei detenuti del Lucciardone, ed è vero che disertarono la sua messa dopo qualche mese dalla sua omelia. Liceo Fermi di Ragusa. Se l'alleanza tra Chiesa, Democrazia Cristiana e mafia era determinata all'obiettivo comune della sconfitta del comunismo, quale potrebbe essere il collante ai nostri giorni, visto che la minaccia comunista non è più presente? Leggiamo tutti, così voi, tu Franco, poi distribuisci, diciamo, secondo le loro opzioni. Liceo Scientifico Sempre di Palma di Montechiaro. Don Ribaudo è stato chiamato il prete antimafia, ma lui non amava questa etichetta ed affermava il ruolo della Chiesa è sociale e culturale, mentre i compiti di repressione spettano allo Stato. La Chiesa ha il compito di difendere i deboli e gli oppressi, promuovere la giustizia contro ogni forma di prevaricazione. I parroci di fronte al fenomeno mafioso non devono temere ed esitare a denunciare con forza anche le convivenze politiche. Liceo Fermi di Ragusa, come poté la Chiesa vietare i funerali ad Accursio Miraglia, vittima di mafia, motivandolo con il fatto che fosse morto ammazzato? Che c'entrava la lotta al comunismo? Virgilio di Mussomeli, liceo classico, liceo scientifico. L'operato di Don Puglisi è indubbiamente ammirevole. Il fatto che sia stato beatificato non potrebbe però sembrare un'ostentazione da parte della Chiesa dopo tanti anni di silenzio sull'azione mafiosa?
Ruffini negava la mafia, anzi diceva che era un modo di parlare male della Sicilia. Ma non è che in fondo appoggiava la mafia perché combatteva il comunismo, di cui aveva paura al punto di dire che era meglio la mafia?
Le domande, più che domande, diciamo, arricchiscono il quadro e confermano un po' quello che abbiamo detto e mi inducono forse a precisare un paio di cose. Mi colpisce la domanda se il comunismo è stato il collante tra mafia, potere politico e chiesa, qual è il collante oggi? Per Dio, non c'è più, appunto, perché non è che dobbiamo sperare che sempre ci sia questo collante, anzi ci dobbiamo augurare e dobbiamo constatare che la credibilità della mafia in vari ambienti non è quella di una volta. In questa bella città di Palermo, 30 anni fa, forse 40 anni fa, la mafia era un'istituzione sociale, quindi non era solo la Chiesa ad accettarne l'esistenza, ma erano i circoli di dirigenti, era la classe politica, erano le persone per bene. Adesso non andiamo a cercare che il peggio, è come se noi fossimo contenti di vedere che il peggio del passato si riproduce nel presente. No, non è vero. La istituzione mafia, dopo le infamie di cui si è macchiata, è in crisi. E una delle sue crisi è la sua scarsa credibilità agli occhi dell'opinione pubblica e dei gruppi strutturati. Noi siamo qua, ma decenni fa non ci saremmo stati a parlare di questo. Non ci sarebbe stato un sacerdote a parlare di questo, non ci sarebbe stato assolutamente un professore universitario a parlare di questo, quanto il giornalista sarebbe stato un giornalista di qualche giornaletto di opposizione. Questo è il punto. Invece adesso abbiamo avuto anche un presidente della regione poi condannato per complicità con associazioni mafiose, che ha fatto una campagna elettorale al grido "la mafia fa schifo", certo con un che di opportunistico, comunque sia dimostrando qual è lo stato d'animo dell'opinione pubblica, perché se no una volta non l'avrebbe fatto. Questo collante non c'è più. Speriamo non se ne debbano, anzi speriamo, confidiamo, voi siete giovani, quindi vi impegnerete, spero, perché questo collante non si ricrei e non se ne ricreino di nuovi, perché l'avversario è un avversario insidioso. Certamente Ruffini era anticomunista, essenzialmente. Se l'Italia fosse davvero uno Stato laico, anche qua, ragazzi, non dimentichiamo che stiamo facendo un ragionamento storico, quindi se l'Italia fosse stato veramente uno Stato laico, forse all'indomani della Seconda Guerra Mondiale quello che è successo non sarebbe successo, però oggi il mondo è tutto diverso. E su questo non credo che cambi molto i problemi che tuttora esistono di relazione tra la Chiesa e lo Stato abbiano influenza sulla relazione della Chiesa contro la mafia. Casomai è vero un'altra cosa, cioè la nostra mentalità spesso non è laica. E quindi da questo è uno degli elementi di scarso laicismo della nostra mentalità di cattolici, ma anche di non cattolici veramente, è l'idea che la legge sia un optional. Su questo, certo, dobbiamo fare tutti dei progressi. Quali vantaggi avrà avuto lo Stato, la Chiesa, dalla complicità con la mafia? Francamente nessuno. Vantaggio, se per vantaggio si intende un vantaggio materiale. Ho già spiegato qual è invece la profonda sintonia in cui la Chiesa si è trovata con questo pezzo di cattolicesimo antico popolare e con l'esigenza di fare fronte anticomunista. La santificazione di Puglisi è un'ostentazione, o può essere un'ostentazione. Adesso io sono laico e non sono cattolico. Le santificazioni effettivamente pure a me spesso mi insospettiscono, però penso che questa sia una cosa, che questa qua sia molto positiva.
Qualcuno ha fatto anche un elenco di funerali negati, per esempio quello a Pietro Ribisi, a Palma di Montechiaro. Io ne vorrei aggiungere un altro a questo elenco, quello del boss Emanuello di Gela, e in quella occasione fu il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Pernisi, che oggi è vescovo di Monreale, a negare i funerali. E beh, anche questo, come dire, è un atto di coraggio, esprime anche un passaggio importante di questa rivoluzione culturale di cui parlavi tu.
La conseguenza è che se il mafioso non è cristiano, perché è questo quello che oggi finalmente abbiamo acquisito, allora non può chiedere neanche un rito cristiano, almeno come fatto pubblico. Poi c'è il problema dei familiari che chiedono, perché magari i familiari sono credenti, sono cattolici e chiedono. Allora in questi casi si può fare una preghiera, ma non pubblica. Di solito noi abbiamo visto, quando noi nell'82 abbiamo condannato i politici che andavano ai funerali dei mafiosi, perché? Perché il funerale del mafioso era anche un'ostentazione del potere mafioso. Quindi i funerali sono stati sempre ostentazioni, da quello di Vizzini a quello di Genco Russo a quello di Cristina, tanti funerali sono stati sempre manifestazione di potere da parte della mafia. Io credo che questo oggi non si può permettere. Ripeto, c'è un motivo religioso, se la mafia non è cristiana non si possono fare. La preghiera si può sempre fare, ma in ambito privato, ma non mai in ambito pubblico. Certamente qui un ragazzo chiede, una ragazza chiede, perché allora non furono fatti i funerali ad Accursio Miraglia? Perché eravamo in quel tempo in cui lo scontro ideologico perché si riteneva che il comunista non fosse cristiano, proprio perché aderiva a una ideologia atea. Non sappiamo noi se è Accursio, però di fatto avendo aderito a un partito che si fondava su una teoria materialista, atea, veniva considerato non cristiano e perciò non poteva aderire a Chiesa. Questo non avviene subito dopo la guerra, perché subito dopo la guerra, anzi, i comunisti chiedevano la banda musicale, la bandiera in chiesa. Siamo in tempi diversi, quindi la lotta ideologica diventa una lotta di esclusione, questo è quello che avviene e quindi ecco il motivo per cui viene escluso il funerale da parte della Chiesa. Oggi questo non succederebbe, ma allora in quello scontro ideologico purtroppo è successo. E poi qui ci sono ancora altre indicazioni, insomma. Dice se fosse uno Stato laico si sarebbe vista la mafia. Il problema non è dello Stato laico o dello Stato clericale, perché la mafia, come ha descritto nella sua storia il professore Lupo, non è legata al problema dei laici. La mafia si adegua a qualunque modello, insomma, cioè la mafia vuole fare affari con coloro che comandano. Quindi il problema nostro è quello delle classi dirigenti, quello del tessuto sociale. Secondo me bisogna trovare altre motivazioni. La Chiesa servì in questo caso anche alla mafia per avere una legittimazione, in quanto era anticomunista, era antifascista, o almeno si proclamò antifascista e anticomunista, e perciò tutte le forze sociali, comprese quelle monarchiche, le clientele che erano quelle dove annidavano i mafiosi, vengono utilizzate per questo urlo urto che sembrava un urto di scontro di civiltà. Purtroppo il prezzo pagato è stato altissimo. Quindi, ma io non credo che uno Stato laico non avrebbe avuto il problema di quella che era la realtà sociale, politica, che la Sicilia si portava avanti da parecchio tempo.
Io ricordo che comunque l'Italia liberale prefascista era uno Stato abbastanza laico, ma la mafia abbastanza prosperava, meno che in tempi recenti, però abbastanza. Quindi è evidente quello che dice Stabile, è giustissimo, qua siamo a un pezzo di società, pezzo di lobby criminali, affaristiche, che strumentalizzano gli ordinamenti esistenti.
Il problema grosso che la Chiesa deve affrontare è il suo confronto con la modernità. Di fronte alla modernità, che cosa c'è da scegliere? È tutto in blocco che si può scegliere. Di fronte all'individualismo, al soggettivismo, che diventa in qualche modo regola suprema, per cui l'individuo e senza punti di riferimento. Chiaramente la Chiesa ha difficoltà ad accettare questa concezione di laicità e di modernità. Se la modernità significa sul piano sociale costruire uno Stato che non sia individualista, ma che crei invece tutto ciò che mette insieme per il bene comune, allora io credo che la società... Poi ci sono quelli che oggi vengono chiamati i diritti civili. Su questi diritti civili diciamo, c'è un processo anche culturale da maturare, e quindi anche secondo me per certe cose c'è troppa fretta a tirare conclusioni, insomma. Per cui io credo che bisogna allargare, dare diritti civili, ma non necessariamente nelle modalità con cui alcuni li chiedono. Bisogna riconoscere diritti, perché è un diritto la libertà, però bisogna anche sapere non distruggere istituti che già esistono, crearne nuovi casomai se è necessario per venire incontro a, faccio l'esempio, è la mia opinione, il matrimonio ha una sua tradizione, è un'istituzione che ha la sua importanza. Se si vuole riconoscere un matrimonio o qualcosa di particolare anche per gli omosessuali, si faccia, per le coppie di fatto, si faccia un'istituzione analoga che permetta tutti i diritti, ma senza confondere le varie. Questo impedisce proprio mentalmente a una grande fascia di persone di accettare anche il riconoscimento anche minimo di diritti degli altri. Quindi, se si trovasse un accordo e quindi si delimitassero anche i concetti e sul piano giuridico, non solo i concetti ma anche le istituzioni giuridiche, probabilmente si arriverebbe anche a un accordo. Così com'è, io credo che ci siano grosse difficoltà. Sì, la Chiesa ha le sue modalità di proporre modelli. Io ho preso posizione contro le reliquie che vanno girando, perché per noi Puglisi non è una reliquia, per noi Puglisi è una testimonianza. E quindi quello che si deve sottolineare non è un santino, un bacio, una devozione, è una testimonianza. E quindi a me sembra che questo delle reliquie possa essere fuorviante o comunque allontanare dallo scopo principale, che è di proporre un modello che vale all'interno della Chiesa, ma un modello che vale all'interno anche della società civile. E questo... Per due aspetti vi dicevo io, il modello prete che viene riconosciuto dai vescovi, prete impegnato sia sul piano dell'evangelizzazione ma della promozione umana, questo modello. Tant'è che molti dei preti che hanno fatto opera di liberazione dalla mafia poi si sono impegnati in campo sociale, centri sociali, altre cose. E ancora io mi impegno nella parrocchia dove sono, perché ho un quartiere lì. Per me, io sono andato lì, nessuno mi ci ha mandato, è quello di aiutare questa gente di case popolari occupate abusivamente a trovare un minimo di dignità e a non lasciarli abbandonare. In una crisi come quella che stiamo vivendo, se non ci fosse la comunità parrocchiale, molta gente sarebbe veramente ai margini totalmente, e sarebbe anche molto più tentata della delinquenza, di vivere aggressivamente la loro... A volte io ho paura che noi siamo come un po' dei cataplasmi per frenare la rivolta sociale, però il problema è che bisogna vivere, ci sono bambini e quindi ci deve essere anche un atteggiamento doppio. Facciamo un'opera nei confronti delle amministrazioni e facciamo anche un'opera nei confronti di aiuto alle persone.
Come mai in alcuni quartieri di Palermo la mafia finanzia le parrocchie e le attività ad esse connesse?
Lei pensa che i mafiosi siano credenti perché necessitano di una garanzia morale?
La mia non è proprio una domanda, bensì un intervento. Volevo chiedere al professore Lupo, ha fatto tre domande, tra queste ha parlato che i mafiosi sono tutti credenti, comunque per scopi personali, anche vari. Non è possibile invece che i mafiosi siano credenti semplicemente perché vogliono autoperdonarsi dei loro peccati? In un passo della Bibbia c'è la famosissima frase "perdona che Dio ti perdona". Non è che con questa scusante della Bibbia il mafioso compie i peccati nella speranza di ottenere la salvezza eterna?
Volevo chiedere se al giorno d'oggi, in tempi odierni, la Chiesa esercita ancora un controllo dei poteri su un ambito sociale, politico, economico in generale. Se in effetti è ammissibile che una religione eserciti questo tipo di potere.
Sempre da Palma di Montechiaro, a Gela Don Luigi Petralì ha subito il danneggiamento della sua auto, mentre il portone della sua parrocchia è stato incendiato. Il parroco ha ottenuto l'immediato sostegno del vescovo di Piazza Armerina, che nel 2008 ha rifiutato di celebrare il funerale di un boss della Stidda. Quindi diciamo una conferma di un impegno antimafioso da una parte della Chiesa. E Vittoria, liceo classico, la Chiesa non aveva detto una parola chiara fino agli anni 70, perché non poteva o non voleva leggere i tempi? Liceo scientifico, sempre di Palma di Montechiaro, qual è il rapporto tra gli uomini di onore e la religione? Fin dalle origini la mafia ha attinto alla simbologia cattolica per rinsaldare i legami tra i suoi associati e attribuire dignità alle proprie azioni, creando una religione capovolta a propria misura, cercando compiacenza e complicità tra i ministri del culto. L'assassinio per mano mafiosa di padre Pino Puglisi giunge al termine di un lento e difficile processo di maturazione che ha portato le gerarchie ecclesiastiche a una più critica sensibilità verso le ragioni della legalità. Sempre Vittoria, quali sono stati i rapporti tra mafia e confraternita religiosa a cui era stato accennato poco fa? E sempre Vittoria continua, l'operato di Don Pino Puglisi ha determinato alla Chiesa una posizione di non ritorno. Che cosa spiega, oltre all'assassinio, questo passaggio della Chiesa, dalla Chiesa al silenzio a una Chiesa che si è apertamente schierata contro la mafia? Sempre Vittoria prosegue, è importante che nella Chiesa si attui la maturazione di una coscienza effettivamente fondata sui principi del Vangelo, soprattutto per il clero. Cosa può favorirla? Continua Vittoria, quindi Vittoria sta producendo molte domande. Quali elementi hanno consentito la maturazione all'interno della Chiesa, la piena consapevolezza che la mafia è male? Una domanda ripetuta questa. Ci chiediamo, il disagio di Papa Ratzinger forse nasceva da un timore di sovvertire l'ordine interno della Chiesa? Garibaldi di Marsala, conoscendo i legami passati tra Stato e Chiesa, cosa deve fare per evitare che tutto ciò riaccada ai nostri giorni? Sempre Garibaldi di Marsala, come mai il cardinale Ruffini non ammetteva il fatto che la mafia avesse rapporti con la Chiesa, conoscendo fatti eclatanti, e agisce soltanto dopo la strage di Ciaculli e non prima? Questo è il liceo di Acireale, Regina Elena di Acireale. C'è stato quanto ha pesato una giustizia troppo clemente nei confronti dei vertici del mondo cattolico nel contesto Stato-mafia? E nella lotta alla mafia è essenziale che tutte le istituzioni lavorino in sinergia. Stato e Chiesa non dovrebbero essere due universi opposti, ma uniti in un comune obiettivo. Questa linea cardine è presa in considerazione a sufficienza o è trascurata alle due parti?
Il ragazzo mi ha chiesto, ma il potere della Chiesa, è giusto che la Chiesa abbia un simile potere? Ma francamente io non lo so, e non spetta a me giudicarla. È evidente che la Chiesa ha un'influenza nella vita del nostro paese. Se sì, e poi se uno è cristiano, io penso, se uno è cristiano dovrebbe molto diffidare del fatto che la propria Chiesa abbia un'influenza forte sulle istituzioni civili di un paese. Però questo è veramente il mio punto di vista, non spetta a me giudicare di queste cose e dire come sarebbe bello il mondo se invece che fosse tondo, invece che tondo fosse quadrato. Cioè, e questa è la situazione storica che ci troviamo davanti. Invece quello che noi vogliamo e facciamo è giudicare che queste convergenze non abbiano effetti negativi su punti specifici particolarmente importanti come questo della Chiesa e della mafia. Poi che, come diceva l'ultima delle domande, mi sembra lo Stato e la Chiesa debbano agire in totale sinergia, io francamente, che è un po' il contrario, no? Io francamente ne dubito. Per quale ragione lo Stato e la Chiesa dovrebbero agire in totale sinergia? Sono due istituzioni diverse, corrispondono a scopi diversi. La morale, se così si può dire, per lo Stato è diversa, e poi sicuramente lo Stato rappresenta tutti e la Chiesa no, sicuramente non rappresenta me. Quindi e quindi l'adesione alla Chiesa implica un atto di fede o di volontà che per lo Stato non ci vuole. Lo Stato raccoglie tutti noi e difende la nostra convivenza civile. Sono due cose molto diverse e lo so che sembra strano, detta in un'assemblea antimafia, uno Stato che vuole fare la morale ai suoi cittadini come fa la Chiesa ai suoi fedeli, mi desterebbe gravi preoccupazioni, perché il compito dello Stato non è di fare la morale. La morale ognuno si fa la sua, oppure aderisce a una qualche organizzazione che promuove appunto un certo tipo di morale. E allora, un gruppo di domande che più o meno sintetizzerei nelle due. I mafiosi vogliono una garanzia morale, e poi i mafiosi si autoperdonano essendo cattolici? Questo mi pare un buon terreno di discussione, anche se molto generale. Ognuno può dare risposte piuttosto soggettive, piuttosto vaghe. Io personalmente penso che uno degli effetti deteriori di questa profondissima ed esagerata identificazione degli italiani nella tradizione cattolica sia questa tendenza a perdonarsi facilmente. Io considero scandaloso il fatto che appena morto qualcuno, una folla di cosiddetti giornalisti e reporter si affollino intorno ai parenti delle vittime dicendo lo perdona, lo perdona, lo perdona. Ma che cavolo è? Ma ammazzano mio figlio e io devo perdonare? Ma io li scannerei. Questa è la cosa sana. Il perdono poi viene, eventualmente, viene se viene, non è obbligatorio, viene se viene da un percorso morale che è individuale, è libero e non è obbligato, e non ne devo rendere conto ai giornalisti. Questo è un segno veramente deteriore della nostra mancanza di morale pubblica, perché, anzi in questo caso privata e familiare, perché si sa, addirittura i familiari dovrebbero perdonare immediatamente, perché è evidente che se troppo facilmente noi perdoniamo le regole che noi crediamo stiano a base del vivere civile non hanno nessuna importanza. Questo lo dico anche se io sono convinto della validità, io pur non essendo personalmente cattolico, però io sono convinto della validità del percorso morale del perdono per il benessere delle collettività e soprattutto degli individui, perché l'odio intossica il cervello, ma questo è un percorso che ognuno deve poter fare liberamente e nei suoi tempi, che in genere per essere seri sono lunghi. Va bene. Invece il nostro paese, uno degli aspetti, quindi questo è un problema, e certamente i mafiosi, il cattolicesimo dei mafiosi è il più spinto rispetto a questo. Loro peccano perché tutti sono peccatori e alla fine ci sarà chi li perdona. I padri Frittit di turno li perdoneranno facilmente, non gli chiederà, e se il perdono è facilmente concesso, chiaramente non implica nessun percorso morale né in chi perdona, ma soprattutto in chi si dovrebbe pentire per essere perdonato. Questo è un aspetto della garanzia morale. I mafiosi cercano la garanzia morale nel cattolicesimo, ovvero sia quello che io chiamerei la legittimazione, perché è un cattolicesimo che facilissimamente perdona. E finanziano le parrocchie o altre istituzioni, partecipano alle confraternite, finanziano le feste di paese e quelle di città, eccetera, eccetera, eccetera. Fanno tutte quelle cose che gli servono per essere legittimati. Inoltre, Puglisi, la domanda su Puglisi io la porrei così: Puglisi è la causa o l'effetto dell'allontanamento della Chiesa cattolica dalla mafia? È evidente che è sia l'effetto, perché il fenomeno era già in corso, e perché Puglisi stesso è una chiesa che si allontana dalla mafia. Lì ritorna il discorso di partenza, non è solo il cardinale la chiesa. La Chiesa è anche Puglisi ed è l'unico ed è anche l'ultimo fedele della parrocchia di Puglisi. Quindi è chiaro che è contemporaneamente causa e poi effetto, perché giusto perché non bisogna perdonare troppo facilmente, la barriera del sangue è una barriera, è la più grave delle barriere. Come sanno i mafiosi quando facilmente o forse anche non facilmente, secondo la loro logica, versano il sangue, così lo dobbiamo sapere pure noi.
Io penso che il compito della Chiesa non è quello di aderire totalmente in toto a quello che è questa società, questo mondo. La Chiesa deve avere una coscienza critica rispetto sia allo Stato sia rispetto alla società, perché se i cattolici, cioè coloro che credono, si adagiano, si acquartierano dentro questa società, fanno le stesse cose che fanno gli altri. Ora il Vangelo invece chiede ai cristiani: se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Cioè c'è una coscienza critica, per cui io credo che la crescita deve essere il superamento di un certo modo di vivere il cattolicesimo. Noi viviamo in una nazione che si dice cattolica. Io mi chiedo quanto è cattolica, cioè quanto è evangelica secondo il Vangelo. Non molto. C'è una grande spinta, ci sono gruppi, movimenti, ci sono persone veramente che... C'è anche una tradizione di generosità, però è anche vero che c'è molto formalismo. Anche da noi nel sud, anche nella nostra terra, c'è molto formalismo religioso. Per cui io come parroco lo vedo, molti vengono solo perché sono dei riti stabiliti che si devono fare, ma più in faccia alla società che non per una crescita interiore. Ora io credo che più noi ci confrontiamo col Vangelo e più acquistiamo una coscienza altra. Per cui il semplice perdono, torniamo, ha posto un problema, è quello del padre Frittitta. Avete sentito dai giornali, quando a ieri era latitanza dei preti andavano a celebrare messa da Aglieri. Aveva una cappella, questo era stato in seminario, aveva studiato a Monreale. E questi preti si difendeva, soprattutto Frittita, che la cura delle anime, la salvezza delle anime è la suprema lex, la legge suprema, ed è giusto. Però non significa che tu avalli, ecco qui torniamo al discorso della legittimazione, tu avalli una situazione che non si può avallare, perché lui è latitante e quindi doveva presentarsi e scontare. Quindi un cattolicesimo troppo perdonista, secondo me, non va bene. Tu devi chiedere perdono, ma devi anche scontare la pena e devi riparare il danno che hai fatto. Solo a questa condizione. Nella Chiesa antica non si dava l'assoluzione subito. Prima bisognava dimostrare di aver veramente un cammino. Tu devi riparare. Come? Ecco, come devi riparare? Dopo che hai riparato, allora puoi essere perdonato. Ma così è troppo facile, è un perdono troppo facile. Quando ci fu il caso Frittita, allora l'arcivescovo De Giorgi riunì un gruppo di teologi della facoltà teologica per avere una risposta. E la facoltà teologica disse che quel modo non poteva andare, cioè non si poteva celebrare e non si poteva. Come quando io, negli anni Ottanta, quando c'era il campo, i missili a Comiso, scrissi una lettera aperta al vescovo dicendo: tu non puoi benedire la chiesa nel campo dove ci sono i missili atomici, insomma. Cioè perché devi dare il senso della provvisorietà, non puoi dare il senso della definitività, insomma. Per cui la chiesa, ecco, io credo che ha senso se è sale e lievito e luce, insomma, cioè nel senso che riesce a dare una prospettiva altra alla società in cui vive. Quando noi prendiamo Puglisi per noi è diventato un punto di riferimento di illuminazione, così come Madre Teresa, così come altre figure di grande spessore, Falcone, Borsellino, sono per noi persone che pur nel loro lavoro, nel loro impegno, però ci hanno dato una prospettiva che passa attraverso la coscienza, non passa attraverso l'adeguamento a delle tradizioni. Le tradizioni, se sono utili, le usiamo, se non sono utili bisogna eliminarle. Quindi io penso che Puglisi è, dice, il punto di causa ed effetto. Il rischio è che queste cose noi nel tempo possiamo dimenticarle. Cioè, l'impegno per esempio del centro Pio La Torre di creare continuamente questa coscienza, ma anche l'impegno di iniziative per i giovani nelle scuole, è perché questa memoria diventi coscienza. Cioè questa memoria di ciò che è accaduto non sia un passato finito, perché è una realtà che viviamo, ma deve passare attraverso la coscienza. Se non passa attraverso la coscienza, noi ci adegueremo attraverso tutti i compromessi. Diceva un mio amico professore che voleva bocciare il figlio, dicendo che bisognava intervenire. Dice, ma proprio con mio figlio deve cominciare, insomma. Cioè, molti ragazzi vogliono scendere al compromesso. In una crisi come questa, dove manca lavoro, c'è il rischio che si arrivi a compromesso pur di avere lavoro. Si arrivi a compromesso sia come dignità personale, sia anche a volte come compromessi a fare dell'altro. Ragazzi hanno perso anche il lavoro perché non accondiscendevano a fare delle cose che non ritenevano incoscienti. Ma ci vuole una coscienza, insomma. Cioè, se non passano attraverso la coscienza le convinzioni, non servono. Siamo disposti a venderci. E la risposta che noi dobbiamo dare è che noi non siamo in vendita. E che se le cose le crediamo dentro, ecco, tutto questo diventa l'affermazione di quello che noi siamo, del valore di noi stessi e della nostra vita, perché qui diamo un senso alla vita, no? Non ci lasciamo trascinare da questa società. E poi ci lamentiamo di questa società, ma di fatto noi la coltiviamo. Dobbiamo invece essere persone che sanno anche prendere posizioni, sanno anche decidere e non lasciarsi trascinare dalla corrente.